In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo con la Chiesa gli Apostoli Filippo e Giacomo, Filippo di Betsaida, compare anche nel Vangelo di Giovanni, Giacomo, il fratello del Signore, e anche l'autore della lettera. Chiediamo la loro intercessione, anzitutto per le chiese e per le aree che hanno evangelizzato.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti, al capitolo 15, versetti 1-8. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, ve lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso, anzitutto, quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 150 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 14, 6-14. Disse Gesù a Tommaso: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio, e fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre, ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre in me, se non altro credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre, e qualunque cosa chiederete nel mio nome la farò, perché il Padre si è glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Parola del Signore. Nel Vangelo troviamo Filippo, perciò abbiamo letto questo Vangelo. Nella prima lettura, l'elenco delle apparizioni di questo elenco di Paolo, troviamo Giacomo. La Laura, senza accorgersene, ha corretto San Paolo. Sì, perché Paolo dice che è apparso a più di 500 e tu hai detto che è apparso a più di 150. Sono sempre parecchi, sempre un certo numero. Vediamo insieme di cogliere. Abbandoniamo la lezione, ma su Giacomo si potevano segnare anche molte altre letture, negli Atti degli Apostoli, eccetera.
la sua lettera stessa, sì, sì. Comunque, qui troviamo un passo molto importante sulla centralità della risurrezione di Gesù e sui testimoni.
Il Vangelo mi sembra che insista molto su questo termine delle opere. Le opere sono un segno della presenza del Padre in Gesù. Se credetelo almeno per le opere, sono un elemento fondamentale per comprendere questa compenetrazione del Padre in Gesù. E però ancora questo termine arriva per quanto riguarda la possibilità dei discepoli, che faranno cose più grandi di queste. Mi sembra che dobbiamo tenere unito il 12 col 13, io leggo sempre così: faranno cose più grandi di queste, perché io vado al Padre e quello che chiederete nel mio nome io lo farò. Cioè la potenza, la possibilità di fare delle opere così grandi, forse l'annuncio ai popoli, non so, ma intanto mi sembra che sia legato da Gesù a questa potenza della supplica. In fondo è sempre Gesù che dice che sarà lui a operare, e lo ripete al versetto 14: quello che mi chiederete nel mio nome io lo farò. Però attraverso la preghiera, la supplica nel nome di Gesù, anche il credente ha la possibilità di fare delle opere impensabili. Che cosa siano queste opere? Mi sembra che qua non venga detto, salvo forse i versetti poi successivi, fuori dalla pericope di oggi, parlano dello Spirito Santo e della rivelazione al mondo. Penso che sia questo qua l'aspetto della rivelazione, non più solo nei confini di Israele, ma ovunque. Questo supera il ministero di Gesù. Ma solo per fermarmi, però era questo. Mi sembra che il Vangelo e la domanda di Filippo ci confermino nella potenza della preghiera.
È una cosa che non ha importanza ed è quasi una domanda. La prima lettura, la prima Corinzi, mi chiedo cosa significhi al versetto 5 e poi al versetto 7 dice: Cristo morì per i nostri peccati, dice, apparve a Cefa e ai dodici, e poi dice, inoltre apparve a Giacomo e a tutti gli apostoli. Evidentemente sono due gruppi distinti, di cui Cefa e Giacomo sono i capi. E quindi mi chiedevo cos'era questo secondo gruppo di cui Giacomo è capo. Apparve a Giacomo e a tutti gli apostoli, dopo aver detto che appare a più di 500 fratelli in una sola volta. Ecco, a parte questo che è un piccolo particolare, io tutti gli anni in questa festa penso che sia un po' un peccato trascurare del tutto la lettera di Giacomo. E così, quindi forse ci si può fare un pensiero nella preghiera personale.
Il fatto che domenica si siano letti
si sia letto un brano di Giovanni assai prossimo a quello di stamattina, e anche cose ascoltate durante la lezione di Efesini mi hanno portato a una considerazione che mi portano, e che non so se sia corretta, però è il pensiero di oggi rispetto a questo testo e a questa festa, e mi spiego. Indubbiamente queste opere, credetelo, per le opere stesse, certamente fa in primo la lettura immediata riferimento alle opere grandi, ai miracoli che fa Gesù, e mi dicevo però che forse è legittimo pensare che si possa riferire anche alla testimonianza della vita di Gesù, di come Gesù ha vissuto. Giovanni ci ritorna spesso a questa vita di Gesù che va imitata e che è testimoniata dagli apostoli e che deve essere continuamente di cui si deve far supplica per saperla imitare, per saper seguire questo esempio. E questo mi viene spontaneo anche perché immediatamente dopo aver parlato di questa supplica del versetto 13, che qualunque cosa chiederete, parla al versetto 15 di amarlo, di seguire il suo comandamento dell'amore. Ecco, quindi mi veniva da intenderlo anche in questo modo, che spero legittimo.
Ma guardando un po' il testo, la dipendenza un po' delle frasi, perlomeno mi pare che quello che Paolo vuole far conoscere ancora una volta ai fedeli di Corinto, che hanno già ricevuto in effetti e cioè il Vangelo, cioè lui ritorna sul contenuto essenziale, cioè sul mistero pasquale di Gesù, la morte, la sepoltura e la resurrezione secondo le scritture. Si potrebbero anche vedere i passi. Mi pare che anche le apparizioni, dice, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici, in seguito apparve, cioè queste apparizioni fanno parte dell'annuncio, mi sembra, proprio perché lo fondano. Quindi l'annuncio è fondato su queste apparizioni, quindi su questi testimoni oculari, e questo fa parte, mi sembra, in qualche modo dell'annuncio, cioè da forza all'annuncio stesso. Quindi l'annuncio deriva dai testimoni oculari che poi lo trasmettono, e quindi la fede dei fedeli di Corinto si poggia su un Vangelo che è stato trasmesso da testimoni oculari e che l'hanno ricevuto altri fratelli, e quindi è giunto ai gentili. Quindi mi sembra che ci sia tutta la trasmissione della fede, ma che in qualche modo anche queste prime apparizioni facciano parte in qualche modo dell'annuncio del mistero pasquale.
Sul primo brano sembra che è centrato se si guarda tutto il capitolo, sulla centralità della risurrezione di Gesù nel suo corpo rispetto al Vangelo, cioè all'annuncio, e quindi rispetto a tutto il disegno di Dio. È chiaro che l'insistenza, mi sembra, anche qui riflette già l'interesse che segue nel mostrare la risurrezione corporale di Gesù, e quindi l'insistenza sui testimoni che l'hanno visto, l'hanno toccato, l'hanno visto, e ci sono, sembra costruito. L'impressione è abbastanza chiara, poi forse si può sostenere diversamente, è che l'elenco che fa qui Paolo sia cronologico, perché dice di per sé sarebbe cronologico, e poi anche fin dall'inizio apparve a Cefa, poi ai dodici, poi a 500 fratelli, più di 500 fratelli, poi apparve a Giacomo, poi agli apostoli tutti, poi, quindi, anche se forse qualcuno vuole, non so se si possa sostenere che sia un po' retorico, di per sé il primo significato sarebbe cronologico. E comunque è anche costruito, mi sembra che sia giusto quello che osservava Sara prima, almeno anche a me pare, c'è in mezzo questo ricordo di un'apparizione a più di 500 fratelli tutti insieme, dove, tra parentesi, ci potevano essere anche delle donne, qui non si dice che sono solo uomini, anche se Paolo non lo dice esplicitamente, non è interessato a questo punto. C'è anche poca corrispondenza rispetto ai Vangeli. I Vangeli, nei racconti evangelici, Gesù appare a Maddalena, appare alle donne, anzitutto, sono tradizioni sicuramente importanti, ecco, anche fondate, eccetera, ma l'elenco che ha Paolo qui è diverso, è molto interessante, e sembra comunque sia ai due estremi ci sono due gruppi, c'è Pietro, poi i dodici, di cui fa parte anche Pietro, che non sono più dodici, ma sono undici, ecco, di per sé, ma sono sempre dodici, perché i dodici, il concetto di dodici, come sappiamo, è un concetto teologico, non è un fatto di numero, e poi l'altro gruppo, Giacomo, e poi gli apostoli, tutti gli apostoli, evidentemente, penso, tutti gli apostoli non corrisponde con i dodici, è un altro gruppo. Questo lo troviamo anche nelle lettere di Paolo. Ci sono due usi di apostolo. Luca usa apostolo per i dodici, basta. Però invece in Paolo, in altri scritti, troviamo l'uso di apostolo che non corrisponde ai dodici. Non solo i dodici sono apostoli. Gli apostoli è un concetto molto più vasto, sono dei testimoni qui, secondo la testimoni, ed sono i missionari, gli apostoli, sono delle autorità itineranti che fondano le chiese, però comunque molto interessante, molto interessante. A me piace molto questo più di 500 fratelli tutti insieme, 500 sono parecchi, e lì anche l'insistenza di Paolo, alcuni, la maggior parte dei quali è ancora viva, è molto interessante, perché l'intenzione è che si può cioè il rapporto che le prime la seconda, insomma, qui siamo ancora nella prima generazione, ma già nella seconda insieme, insomma, è difficile stabilire, e c'è l'interesse che crescerà per parecchi decenni rispetto non agli scritti che già circolavano, come dice Luca quando scrive il Vangelo all'inizio, rispetto alle persone, non solo a quelli che hanno visto Gesù, hanno vissuto con Lui, o l'hanno incontrato, poi divennero discepoli, ma anche rispetto a quelli che hanno visto i testimoni, seconda generazione, c'è un interesse molto forte, anche da altri testi lo sappiamo. Luca stesso, ricordiamo, adesso non vorrei perdermi, Luca all'inizio del Vangelo è esplicito, lui non appartiene alla terza generazione o seconda, terza, perché dice che lui si è basato su molti scritti che già scrivevano, ha pensato anche lui di fare una cosa. Comunque qui è molto importante questa. Sul Vangelo avevo pensato anch'io che qui, sul versetto 6 solo, è una concentrazione di parole così importanti per l'Apostolo, per l'Evangelo, per l'Evangelista, tutte concentrate su Gesù. La via è Gesù, è la via perché, soprattutto perché toglie i peccati, quindi apre la via verso Dio, una nuova via. E la verità, questo lo troviamo in tutto il Vangelo, nelle affermazioni di Gesù. Le parole che io dico non sono mie, questo vuol dire che Gesù è la verità. La verità perché quello che Gesù dice traduce esattamente la verità di Dio. Quello che io dico non è mio, ma del Padre. Questa è Gesù in quanto verità. Cioè, tra Gesù e il Padre non c'è un diaframma, non c'è una... Quello che dice Gesù è esattamente le parole che dice il Padre. E poi la vita è molto importante, è una concentrazione. La vita qui è in senso, è Dio che ha la vita, secondo il capitolo quinto del Vangelo, lì è centrato proprio su questo punto, e anche, cioè, il fatto che Gesù ha la vita, Dio gli ha dato, sarebbe così, il Padre gli ha dato come dono di avere la vita in se stesso, che è una definizione di Dio, avere la vita in se stesso, cioè non derivata da altri, è la definizione di Dio, che è il vivente per... Beh, e poi sì, è vero, c'è, diceva Sara, la lettera di Giacomo, per quel che riguarda Giacomo, sebbene la Chiesa di Gerusalemme, siccome ha Giacomo come protettore principale, non fa Filippo oggi, lo fa in un altro momento, e fa soltanto San Giacomo. E Giacomo, c'è la lettera di Giacomo, sappiamo, è un fratello del Signore, ha questo grande titolo che nella Chiesa della prima generazione noi sappiamo i nomi dei fratelli di Gesù. Bello questo, no? Erano in cinque, e le sorelle che non sono ricordate per nome, già andiamo a leggere Marco capitolo 6, sono elencati i fratelli, e ci sono due di cui abbiamo gli scritti: Giacomo, che poi diventa il capo della Chiesa, e Giuda, che nella sua lettera all'inizio, tra le sue qualificazioni, mette proprio servo del Signore Gesù, naturalmente, e fratello di Giacomo, dice. Sono due fratelli, e sono fratelli di Gesù, erano in cinque. Naturalmente la tradizione della Chiesa pensa che questo fratello voglia dire cugino, per via della fede nella perenne verginità di Maria. In ogni modo sono la famiglia di Gesù, sono di quelli che noi abbiamo, che dei discepoli di Gesù, sono quelli che appartengono alla sua famiglia, i familiari di Gesù. È molto, molto interessante questo, molto bello. Più le sorelle, ecco, di Gesù.